Implicazioni dello schema quadripartito. Si è detto che una implicazione dello schema quadripartito è la considerazione dell'estensione del corpo di Dio e quindi l'elemento erotico, con il recupero all'interno della concezione cristiana della realtà della dimensione pagana di Dio. Ma questa non è la conseguenza principale dello schema quadripartito. Si ricorda che lo schema quadripartito è la distinzione tra Dio e la realtà necessaria, Dio parte della realtà necessaria, oltre che la considerazione dell'uomo e del creato. Quindi quattro termini: realtà necessaria, Dio come parte della realtà necessaria, creazione e uomo. Come l'uomo è immagine di Dio, così la creazione è immagine della realtà necessaria. Un'altra conseguenza dello schema quadripartito è quindi la seguente: se Dio è interno alla realtà necessaria, Dio agisce entro determinati vincoli e quindi l'etica è condizione necessaria di salvezza per l'uomo. Dio non può fare a meno di dire all'uomo che l'uomo deve seguire l'etica per poter essere salvato, cioè Dio non può salvare l'uomo a qualunque condizione. Questa considerazione porta a riflettere sul concetto di onnipotenza di Dio. Epistemicamente, secondo la ricerca epistemica, il concetto di onnipotenza di Dio è spiegato non nel senso che Dio può tutto, andare anche contro le leggi della logica, Dio non può farlo, ma rimane onnipotente. Cosa significa? Quale significato attribuire al concetto di onnipotenza di Dio se Dio agisce all'interno di determinati vincoli strutturali? Imposti a Dio dalla realtà necessaria, dalle strutture della realtà necessaria, come per esempio se vuole creare deve lavorare, cioè deve faticare, deve sacrificarsi, se vuole creare deve isolare la monade creatrice, la monade creatrice viene crocifissa nella tecnica, cioè schiacciata dalla struttura della tecnica da cui si è separata e quindi altre caratteristiche. L'uomo può essere salvato solo a determinate condizioni. Ecco, Dio è onnipotente perché può ritagliare all'interno della realtà necessaria, che forse non dovrebbe considerare non la possibilità della creazione dell'uomo, ma l'uomo come realtà creata. Ecco, Dio può ritagliare all'interno della realtà necessaria lo spazio per il creato e per l'uomo. E inoltre, dopo, in seguito alla caduta dell'uomo, Dio può anche salvarlo. Questa sarebbe l'onnipotenza di Dio, cioè la possibilità da parte di Dio di creare l'uomo nonostante la realtà necessaria non preveda la creazione dell'uomo. Questo è un concetto paradossale, perché è chiaro che se Dio può creare l'uomo, la realtà necessaria consente a Dio di creare l'uomo e prevede la creazione dell'uomo e le condizioni prestrutturali per la creazione dell'uomo e per l'innesto dell'uomo in Dio. Però bisogna anche fare un'osservazione, e cioè che la storia della salvezza è di tipo non normale, come si dice epistemicamente, cioè non standard. Infatti, la crocifissione di Gesù nella storia degli uomini appare come una forma non necessaria, appare come tale in una prospettiva non hegeliana. La razionalità epistemica deve vedere nella contingenza la necessità. È chiaro che se la monade creatrice si è crocifissa nella tecnica per creare, la crocifissione di Gesù nella storia riproduce questa condizione. Diciamo che Dio è onnipotente perché è messo in grado da parte della realtà necessaria di creare l'uomo e di salvarlo. Ecco in cosa consiste l'onnipotenza di Dio. Una caratteristica che appartiene a Dio e che viene data a Dio da parte della realtà necessaria. Poi c'è un passo evangelico in cui Dio dice agli uomini: non posso fare io delle cose mie quello che voglio, quindi sembrerebbe che Dio sia svincolato da qualunque limite. In realtà Dio agisce all'interno di determinati vincoli. Ecco dunque che all'uomo che frutta 5, Dio dà una determinata porzione del regno dei cieli, commisurata al numero di talenti che sono fruttati: chi ha fruttato il 100, chi ha fruttato il 60, chi ha fruttato il 30. Ecco dunque che c'è una graduazione delle anime e Dio non è libero di attribuire il premio alle anime beate, lo fa secondo un preciso criterio di giustizia. E quindi Dio è libero e al tempo stesso non è libero. E quando, in quanto non è libero, non significa che non è onnipotente. E quindi è un concetto di onnipotenza che deve essere riletto in base allo schema quadripartito. Un'altra conseguenza dello schema quadripartito è di tipo speculativo. E nella storia della filosofia ci sono sistemi di pensiero, ci sono sistemi di pensiero che considerano la realtà apparente all'uomo come necessaria ed eterna, come ad esempio l'aristotelismo. Distinguendosi tra cosmo eterno e cosmo creato, distinguendo il cosmo eterno dal cosmo creato, ecco dunque che Aristotele vede la realtà apparente come cosmo eterno, ma se c'è questa distinzione tra cosmo eterno e cosmo creato, la realtà apparente è cosmo creato e il cosmo eterno è un altro. Lo schema quadripartito spiega che il cosmo eterno è il cosmo per Dio. Quindi tutti quei sistemi di pensiero che interpretano la realtà apparente come necessaria ed eterna vengono acquisiti dall'episteme. Vengono epistemizzati. Essi identificano l'uomo a Dio e considerano la realtà apparente come la realtà che circonda Dio. In realtà la realtà apparente circonda l'uomo e quindi è realtà creata, e tutte le metafisiche dell'assoluto e del necessario vengono attribuite alla realtà necessaria distinta da Dio. Quindi si ha la possibilità di epistemizzare gran parte della storia della filosofia attraverso lo schema quadripartito. Altre implicazioni saranno dette successivamente, se verranno in mente o se verranno formulate.